Bibbia in Prima Corinzi 13. Prima Corinzi 13. Si parla dell'amore. Prima Corinzi 13, dal verso 4, parliamo dell'amore che è paziente, è benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. E poi il verso 7, che sarà il verso di cui ci occuperemo oggi, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Cari fratelli, cari amici, qual è il principio mancante, no? Più di altri nel mondo di oggi, nella società di oggi? Cos'è che manca? A volte siamo colpiti da alcune notizie che rilevano, no, delle tragedie enormi che apparentemente sono state nascoste per anni, per decenni, poi esplodono in modo improvviso e succede quello che nessuno poteva mai immaginare. Anche il nostro territorio così, no, diciamo così, così prospero, no? Qualche giorno fa una tragedia familiare a pochi chilometri, ma non solo, anticipata, no, da qualche giorno prima, ma da un gesto estremo di, no, di una mamma che in modo indicibile, no, toglie la vita a se stessa e ai suoi figli. E gli esperti che in qualche modo provano a trattare, a capire, anche semplicemente a raccontare quello che succede, a un certo punto concludono in modo secco, netto, cioè erano situazioni senza più speranza. La speranza non era più percepita, la speranza non era più presente nella vita di queste persone. Era in qualche modo il principio della speranza, era improvvisamente mancante, assente, non c'era più nulla, non c'era più nessuna prospettiva, nessun orizzonte, nessun scenario che potesse in qualche modo dare senso alla vita. Ed è quello che succede. A me pare che questo principio speranza, amici, manchi non soltanto nella vita di molte persone. Questo principio della speranza manchi anche nella nostra società. Quando io vedo, leggo alcune scelte o alcune dinamiche, no? Secondo me si nota molto chiaramente, no, che il tutto è costruito come se in qualche modo il mondo dovesse finire con me, con la mia vita, con le mie preoccupazioni, con le mie cose. Non c'è nessun orizzonte futuro, nessun slancio, nessun investimento davvero importante. E spesso questa mancanza, questo deficit di speranza si ripresenta anche nella vita dei credenti, dei cristiani. Quanto spesso a noi manca l'energia per vivere una vita cristiana significativa, quanto ci mancano le forze, la gioia, no? Anche per costruire comunità assieme, no? Quanto in qualche modo il nostro impegno personale con il Signore diventa, no, un po' intermittente o debole. Probabilmente è perché viene meno quella che è la dimensione della speranza. E io questa mattina vorrei assieme a voi, no, guardare come la Bibbia, no, ci invita a recuperare questo principio nella nostra vita e come la nostra vita può davvero essere trasformata in modo biblico, in modo radicale, in modo evangelico, se noi riacquisiamo nella nostra vita questo principio della speranza, che non è essere creduloni, non è essere un po' naif, ingenui, non è bere tutto, non è quello. 28 maggio 1453, un po' di anni fa, siamo a Costantinopoli. È l'ultimo giorno che questa città sarà la capitale di un impero cristiano. Le mura sono imponenti. All'interno ci sono circa 5.000 militari, non molti, perché all'esterno ci sono i turchi e gli ottomani, che ne hanno almeno 100.000. Si rendono conto che mancano poche ore per la disfatta. E sarà una disfatta dolorosa, perché quella che per secoli, per anni, era stata una grande capitale cristiana, sta per diventare una città islamica, ottomana. Tra qualche ora, da Costantinopoli, si passerà a Istanbul. I cristiani che erano lì presenti, ce n'erano, malgrado le loro imperfezioni, le loro colpe, decidono una cosa estremamente significativa. Dicono, in questo scenario così disfattista, così importante, dicono la sera prima, siamo nella sera del 28, dicono incontriamoci assieme e vanno in chiesa, vanno nella cattedrale, a Hagia Sophia, che ancora oggi c'è, solo che è diventata qualcos'altro. Erano di vari gruppi, di varie appartenenze, di varie denominazioni. Ma in questo contesto, dove tutto stava per capitolare, ritrovano la forza di ritornare all'Evangelo. E, alcuni storici dicono, no? come dire, nobili e meno nobili, giovani e ricchi, fanno una funzione tutti assieme, e condividono la cena del Signore. E pare che in quella sera la presenza del Signore fosse così tangibile, no? Che il servizio non voleva mai terminare. Hanno vissuto e testimoniano come in questa situazione di profonda disfatta, sconfitta prossima, loro hanno trovato la forza per l'unità e per sperare ancora. Dopo qualche ora, Istanbul sarà il nome, no, che verrà data a questa città. Però, in questa situazione di tale profonda sconfitta, i cristiani sono riusciti, anche se in modo imperfetto, a testimoniare che malgrado tutto la speranza era ancora parte di loro. Pregano. Hanno pregato per gli ottomani, hanno pregato per quello che stava per succedere. Non hanno avuto una risposta immediata, ma il gesto che hanno fatto è stato estremamente significativo. E allo stesso modo, Prima Corinzi 13 ci dice questa, guardate questo verso, il verso 7, che l'amore spera ogni cosa. Allora, d'accordo, noi possiamo capire che l'amore, no, sopporta ogni cosa, soffre ogni cosa, ma davvero cosa significa? Cosa significa che l'amore crede ogni cosa, che spera ogni cosa? Non può significare che in qualche modo qualunque cosa che ci viene detta in qualche modo per noi va bene, no? Perché questo significherebbe essere, no, uomini e donne che credono anche alle cose irrazionali, diventeremo un popolo di, come dire, che crede anche alle cose false. Non vuol dire credere alla falsità, no? Alle cose non reali, no? No, quello che sta dicendo Paolo qui è una cosa molto importante che io vorrei che ognuno di noi considerasse con attenzione. Paolo qui sta dicendo che l'amore non cessa mai di avere fede. Che se c'è un amore vero, quest'amore non perde mai la speranza. Significa che la carità, l'agape, no? Non si stanca mai di dare sostegno. Non perde mai la fede, non esaurisce la speranza, che l'amore non si arrende mai. L'amore non si arrende mai. mai. Guardate, fratelli, che non è una cosa semplice, no? Perché spesso, no? Spesso noi abbiamo, no, ci, come dire, ci, siamo pronti alla facile, alla depressione. Qui invece ci sta dicendo qualcosa di più significativo. Significa che l'amore di Dio vuol dire che non si arrende mai e che io e te dobbiamo essere sempre pronti a considerare la possibilità dell'opera di Dio e dell'intervento di Dio nella vita delle persone. Qualunque sia lo scenario, qualunque siano le sentenze, qualunque siano le enfasi, significa, no, che Dio in qualche modo non chiude mai, non si arrende mai. Anche nelle situazioni più estreme, più indegne, il cristiano e i cristiani continuano a insistere, a non perdere mai la speranza e sono lì a ricordare, a fare, a dire, a correggere, ad aiutare, a prendersi cura. L'amore non si arrende mai. L'amore non si arrende mai. Ora, cari fratelli, guardate che anche qua, quando Paolo scrive questo, non lo scrive a una chiesa o a credenti, no, particolarmente esemplari. Sappiamo che a Corinto c'erano situazioni davvero molto difficili anche nella chiesa, c'erano, no, interessi vari, immoralità e disordini di ogni tipo. Però Paolo, malgrado questo, lui è consapevole, no? Scrive, ad esempio, qualche pagina dopo: la nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Significa, e questa è la prima cosa che dobbiamo apprendere questa mattina, che non ci può essere, non c'è nessuna situazione nella vita, nessun contesto dove tu e io possiamo ritrovarci, che è completamente oscura e disperata, che è senza speranza. No, non c'è nessuna situazione nella vita nella quale Gesù è troppo distante. Nessuna. Significa che io e te non dobbiamo mai disperare. Non siamo legittimati a, come dire, no, a mollare le redini. Non c'è nessun supporto ad arrendersi anche nelle difficoltà. Vuol dire che qualunque sia la battaglia, qualunque siano le difficoltà, qualunque sia la situazione di apparentemente senza speranza, senza via di uscita, qualunque siano le complessità della mia e della tua vita, noi non possiamo arrenderci perché ci fidiamo di Dio. Significa che se vicino a te c'è una persona il cui cuore è molto distante dal Signore, noi sappiamo che non è detta l'ultima parola. Sappiamo che Dio può cambiare quel cuore. Sappiamo che qualunque sia la situazione di una relazione complicata, rotta, frantumata, noi sappiamo che per la speranza che c'è nel Vangelo, c'è ancora possibilità di riconciliazione. Noi sappiamo, no, che anche se molte altre voci ci dicono lascia perdere, lascia stare, chiudi quella porta, non c'è più nulla da fare, noi sappiamo, oh no, invece c'è ancora una speranza, invece c'è ancora una possibilità, invece c'è sempre speranza in Gesù. E a noi manca spesso questa dimensione. Spera ogni cosa. Non si arrende mai. Cari fratelli, noi dobbiamo in qualche modo, siamo incoraggiati a fare nostra questa prospettiva. Sì, è vero, i fallimenti sono importanti, i peccati sono cose serie, però il fallimento può essere recuperato, il peccato può essere perdonato, è perdonato ancora. E quindi spesso invece noi ci blocchiamo è invece che, come dire, che essere guidati da Dio in questa battaglia, ci paralizziamo. Cari fratelli, l'amore spera ogni cosa. Spera ogni cosa, perché io so che Dio desidera il meglio per la vita del suo popolo. E Lui è in grado di fare cose che io e te neanche immaginiamo, perché Lui resta l'alfa e l'omega, il principio e la fine. E Lui ha un potere ancora oggi. Lui è l'Onnipotente, il Creatore, il Signore dei Signori. E non ci può essere fallimento, relazione, malattia, situazione personale o comunitaria o familiare che in Dio e in Cristo è senza speranza. La speranza non si arrende. Immagina un popolo. Immagina uomini e donne convinte e coerenti che incarnano questo principio della speranza nelle loro relazioni, nella loro vita quotidiana, nella vita comunitaria. Non arrenderti. C'è una preghiera che ci fa, secondo me, ci fa capire meglio come articolare questa speranza. Ed è la preghiera, secondo me, più intima che in qualche modo viene riportata nella Scrittura. Vi inviterei ad aprire Giovanni 17. È una preghiera intrisa di speranza, ed è la speranza del Signore Gesù. No, cosa spera Gesù? Guardate, è una preghiera magistrale, perché siamo a poche ore da una esecuzione capitale. Siamo lì, lui sta per sperimentare pienamente il fallimento umano, il peccato nelle sue dimensioni peggiori, più pesanti. E lui, come dire, poche ore prima, prega questa preghiera che è di una intensità, di un coinvolgimento, di una pienezza di speranza e di vita, che io e te dobbiamo fare almeno parzialmente nostra. Giovanni 17. Signore Gesù che parla e lui ha questa speranza, guardate, dal verso 1. Padre, l'ora è venuta. Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. Già che gli hai dato autorità su ogni carne, perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. È la prima cosa per cui Gesù prega. Gesù prega per essere glorificato. Guardate che non è una cosa banale. Lui sta per essere messo in croce, sta per essere seppellito. Quindi quello che per gli uomini, per la storia dagli occhi carnali, questa cosa significava la fine di tutto, il caput. Tu sei messo in croce, seppellito, sei morto, non c'è più speranza. Gesù invece no, anche in questo scenario così terribile, anche in uno scenario che apparentemente senza via di uscita, destinato all'oblio e alla decomposizione, Gesù sa e spera e crede. E prega per questa prima verità. Lui spera, lui vuole essere glorificato. Che non significa avere l'attenzione su di sé. Non sono i 15 minuti di gloria di un artista, di un qualcuno che compare alla TV. No, sono là, questa glorificazione vuol dire: Dio, fai in modo che nella mia vita ci sia una risposta piena alle tue promesse, alla tua parola, e che io possa essere glorificato e possa ridiventare ancora, essere nuovamente, no? Uno con te. La prima cosa per cui prega Gesù. No, ci parlano della Trinità, della gloria della Trinità, del Dio uno e trino, e di come questa cosa sia davvero la cosa fondamentale per tutti, no? La speranza della glorificazione. Ed è la prima cosa, no, che noi possiamo prendere questa mattina. Sapete perché i cristiani hanno speranza? Perché? Grazie. Perché crediamo nella, fratelli, è importante, resurrezione dei morti. Togli la resurrezione dei morti, toglila e non ti rimane nulla. E stiamo perdendo tempo. Pippo, ma com'è possibile? Milioni, miliardi di uomini e donne nel corso della storia, in secoli e secoli, decomposti, sono scomparsi, non c'è più niente. No. Io so che c'è una promessa, che Dio sarà glorificato. E noi nuovamente, malgrado la morte, no, saremo risuscitati personalmente. Pippo, ma è impossibile? No. Abbiamo un'anticipazione. Abbiamo il trailer che ci dice come sarà il film intero. E questa anticipazione è la resurrezione del Signore Gesù Cristo. Perché dopo, al terzo giorno, Lui è risuscitato e la tomba è vuota. Principio speranza. Io spero anche nei confronti della morte, della tragedia, perché so che Dio è colui che risuscita. Però questa preghiera non si ferma qui. È subito dopo il Signore Gesù non prega soltanto per la sua glorificazione, no? Ma prega per i suoi discepoli, dal verso 10 al verso 15. Guardate per cosa prega, no? Dice: e tutte le cose mie sono tue, tutte le cose sono mie, e io sono glorificato in loro. E poi dice: io non sono più nel mondo, ma essi, cioè i miei discepoli, cioè i credenti, sono nel mondo. E io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, perché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Questo conservare è proteggere. Io li conservavo, li proteggevo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma io vengo a te e ti dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuto in se stessi la mia gioia. Per cosa prega Gesù? Perché i suoi discepoli siano conservati e preservati. Perché il suo popolo sia protetto. Lui prega, perché io e te ancora oggi godiamo di questa protezione, di questa cura, di questa attenzione, di questa custodia. Gesù aveva fatto nei suoi 3 anni di ministero terreno tantissime cose per proteggere, per insegnare, per istruire, per accompagnare i suoi discepoli. Ma ora sa che alla destra di Dio Padre, no, lui prega: Padre, io ti prego perché loro siano protetti. E questa è la nostra speranza, fratelli, amici. Perché non solo saremo glorificati con Dio, ma noi sappiamo che Dio ci protegge, che Dio si prende cura, che Gesù stesso ha pregato per questo. E nulla può mettere in discussione questa verità. Gesù ha pregato. Lui chiede al Padre che ci conservi, che ci custodisca, che si prenda cura e che ci protegga. Cosa se Dio, allora con questa prospettiva, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, cosa ci può fare l'uomo? Cosa sono le vicende, le difficoltà, le stanchezze, le opposizioni, le battaglie, le trappole, i disastri, le tragedie? Dio è con noi, Lui si prende cura, Lui ci custodisce. E poi prega ancora, e dal verso 16 al verso 19 prega ancora per i Suoi discepoli. E dice, non soltanto per la glorificazione, non soltanto per la protezione, ma, guardate, prega, verso 16, essi non sono nel mondo, come io non sono nel mondo, santificali nella verità, la tua parola è verità. Per cosa prega Gesù? Prega per la santificazione dei Suoi. E questa è la base della speranza. Il Signore Gesù sta dicendo, io prego affinché loro possano crescere nella santità personale, possano conoscere il Santo, essere loro stessi santi. E ora, santo nella nostra, come dire, nel linguaggio contemporaneo sta quasi per bigotto, no? Per una persona chiusa di testa, no? Una persona quasi, come dire, un po' ingombrante, no? Nelle relazioni, un po' un pezzo di legno, no? La santità è un'altra cosa, la santità è contagiosa, la santità è coraggiosa, la santità dà gioia, la santità è luminosa. E quello che Gesù sta dicendo qua è questo, io prego affinché ovunque loro saranno, in qualunque circostanza, no? Le persone possono, loro stessi possono essere santi. Sai cosa significa santo? Sai perché questo è un libro santo? Perché appartiene a Dio. Sai perché, no? Ci sono zone geografiche che hanno questo nome terra santa? Perché quella terra appartiene a Dio. Essere santo significa appartenere a Dio. Quindi quanto l'invito è a essere santi, significa affinché queste persone sviluppino, manifestino questa appartenenza a Dio. Io prego per loro. E questa è l'altro pilastro della speranza, la santità che Dio ci incoraggia a vivere e che Lui ci ha già dato. E poi prega affinché siano, guardate verso 19, affinché io ti prego affinché siano uno. Glorificazione, protezione, santificazione e poi unità. Fratelli, questa mappa che Gesù offre è una mappa per la vita, è meglio di qualunque GPS. Sono le quattro cose che io e te abbiamo bisogno assolutamente di frequentare e realizzare per essere uomini e donne che vivono pieni di speranza. Sai, a volte quando vai in un posto nuovo ci sono queste app che ti dicono le cinque cose che devi assolutamente vedere a. Le quattro cose, hai un po' questa, no, queste semplificazioni. Bene, Giovanni 17 ci dice quali sono le quattro cose che devono assolutamente esserci nella vita di un cristiano perché navighi e viva una vita piena di speranza. Quali sono? Glorificazione, protezione, santificazione e unità. Cosa significa unità? Significa che in qualche modo io esco dalla mia bolla solitaria, dalla mia spiritualità in qualche modo molto taciturna e così. No, significa che vada fuori da questo individualismo che davvero spesso ci uccide. Da questo essere social, no? In modo soltanto virtuale e poi ci rende incapaci anche di stringere una mano o di guardare una persona negli occhi o di chiedergli come stai. significa vivere per l'unità, vuol dire vivere in una dimensione comunitaria, di popolo. Significa che malgrado le differenze sappiamo che se io e te siamo qui questa mattina non è perché abbiamo una compatibilità ideologica o di status o perché siamo simpatici gli uni agli altri, no? Se siamo qui questa mattina io e te perché siamo consapevoli che l'unica cosa che ci unisce è Gesù Cristo che ci ha chiamato e ci ha fatto uno, come ha fatto con i farisei e con i sadducei. Con gli esattori delle tasse e con i terroristi a quel tempo. Significa essere impegnati per l'unità. Significa che in qualche modo ci allontaniamo da ogni visione, spirito settario che abbiamo nella nostra mente. Fratelli, queste quattro cose che caratterizzano la preghiera del Signore Gesù, che Lui ha in qualche modo istruito, comunicato poco prima della morte, sono gli indicatori di come Gesù sviluppava la sua speranza. La speranza, l'amore, spera ogni cosa. Allora, fratelli, pensiamo alla nostra vita ancora, o alle nostre situazioni. No? Sappiamo che c'è molto da fare. Sappiamo che davvero ci sono situazioni molto difficili e sappiamo che spesso dobbiamo recuperare questa dimensione. Sappiamo che il fondamento di questa speranza è perché Dio ci ama. Come il Padre ama me, io vi amo, io amo voi. Sai cosa significa? Se io e te riuscissimo, no, a vivere questa piena consapevolezza di essere amati da Dio, di essere voluti da Dio. Dio mi ama. Non è un'affermazione semplice, banale. Essere amati da una persona in modo autentico è già una delle cose, come dire, più piene, più significative che possa esserci. Quando tu realizzi invece che non solo sei, come dire, puoi essere amato da una persona, ma che malgrado le tue circostanze, malgrado i tuoi fallimenti, malgrado le tue debolezze, malgrado, come dire, le tue tenebre, Dio ti ama. Questa è liberatoria. Questo ti dà significato, ti crea identità, ti dà coraggio. Ed è davvero mette in moto i motori della speranza. Dio mi ama. Io non so se hai mai realizzato questo. Ti senti, abbiamo questa percezione di essere amati da Dio. Amati da Dio. Sai cosa significa dire a una persona, a un collega, a uno che non conosce il Signore, a un'altra persona? Guarda che si trova in una situazione, a un malato che magari è lì moribondo. Se Dio ti ama, significa che c'è una speranza oltre ogni forma di disperazione. Fratelli, riacquisiamo questa franchezza, riacquisiamo questa dimensione, questa speranza che la stessa energia e forza che ha risuscitato Gesù dai morti ci dia ora una speranza per vivere e per cambiare ed essere cambiati da Lui. Cari fratelli, mi avvio alla conclusione, però non molliamo, non arrendiamoci, viviamo questa solida promessa per la nostra vita. C'è una fontana da cui io e te dobbiamo andare ad abbeverarci. Ed è questa speranza che non deluderà, perché la fontana è una fontana la cui acqua proviene da Dio stesso. Non è un desiderio, non è semplice ottimismo, no. Non è dalle cose che più o meno funzionano più o meno bene, no. È un qualcosa che ci dice, no, che qualunque siano le situazioni, c'è davvero speranza. Qualunque sia la malattia, il problema, il dolore, noi abbiamo un'assicurazione, una certezza, che malgrado la malattia, malgrado il problema, malgrado la sofferenza, no? Noi possiamo avere, guardare negli occhi l'altra persona ed essere sicuri della vittoria finale di Gesù Cristo. Gesù vincerà. E questa è la base della nostra speranza. E c'è speranza allora. C'è speranza per la nostra nazione. C'è speranza per il Pakistan, c'è speranza per l'Asia, c'è speranza per quelle nazioni che oggi sembrano così distanti, no, dalla volontà e dalla pienezza di Dio. C'è speranza per me e per te, c'è speranza per le famiglie che si trovano, no, imbrigliate magari in situazioni finanziarie incredibili, c'è speranza per chi soffre, no, di una malattia che non riesce a gestire. C'è speranza per chi sta vedendo relazioni frantumarsi in modo molto doloroso. C'è speranza, perché se io e te siamo in Cristo, siamo sicuri che Gesù ha vinto e manifesterà pienamente la sua vittoria. Cari fratelli, io vorrei che questa preghiera che Gesù ha fatto fosse davvero la nostra. Che noi possiamo pregare per questa ricca speranza. Certo, se tu vai a Istanbul ancora oggi, no, troverai, no, la stessa chiesa, la stessa cattedrale, adesso con l'altare spostato verso la Mecca, perché questo hanno fatto, no? Con il pulpito spostato verso est. Però sappiamo che malgrado queste evidenze apparenti, no, sappiamo che arriverà un giorno in cui la vittoria di Cristo sarà manifesta in tutti e per tutti. E allora io so che poiché questa vittoria è sicura, so che Lui ci glorificherà, so che Lui si prenderà cura di me e di te, ci custodirà, so che Lui si preoccupa della mia e della tua santificazione, so che Lui ci invita e ci incoraggia a vivere nell'unità, nella comunione. So che non ci può essere nulla che può fermarci, nulla. Ed è con questa speranza che il popolo di Dio nel corso dei secoli ha costruito cattedrali, ospedali, missioni, scuole, lì dove non c'era nulla da fare. Perché c'è speranza. Abbassiamo il nostro capo. Signore, grazie questa mattina per come ci inviti a sperare ogni cosa, che non è l'invito a un ottimismo generalizzato, che non è, Signore, un incoraggiamento all'ingenuità, ma è davvero, Signore, una prospettiva ariosa, completa, coraggiosa, che dove ci inviti a non mollare e a non rinunciare, a non abbandonare mai la tua prospettiva, la tua visione, i tuoi orizzonti, la tua volontà, il tuo piano. Signore, sappiamo che tu sei risorto e sei alla destra, e questo ci dà la forza per essere fiduciosi nelle tue promesse. Io ti prego, Signore, aiuta ogni persona questa mattina qui presente, di cui tu conosci davvero la situazione, il contesto e il cuore. Aiuta, Signore, qualunque sia la situazione finanziaria, sanitaria, relazionale, personale, Signore, qualunque sia la circostanza in cui ci ritroviamo, aiutaci, Signore, ad avere fiducia, a fidarci di te e ad affidarci a te. Aiutaci, Signore, affinché, Signore, la nostra vita possa essere segnata da questo principio della speranza. Signore, dacci l'energia che viene da tale speranza. Grazie, Signore, perché Tu, Signore, non ci hai abbandonati a noi stessi, ma in Cristo Gesù, Signore, ci hai accolti a Te. Nel nome di Gesù ti prego.